Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170. Il Parma continua la preparazione al Mutin Training Center di Collecchio in vista della trasferta in programma domenica alle 15 al Franchi in casa della Fiorentina, che è ancorata al terz'ultimo posto in classifica insieme a Cremonese, Lecce. I viola vengono da due sconfitte consecutive con lo Jagiellonia in Conference League e poi con l'Udinese, il 3-0 pesante subito in campionato nel posticipo del lunedì. Devono assolutamente risalire la china. Il Parma al contrario a quota 33, 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e ha a disposizione ora 3 match point per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Il primo punto con la Fiorentina domenica alle 15 al Franchi, poi ci sarà la trasferta venerdì sera 13 marzo alle 20:45 in casa del Torino dell'ex Roberto D'Aversa, che ha debuttato vincendo 2-0 con la Lazio, e infine prima della sosta sabato 21 alle ore 15 la partita casalinga con la Cremonese che sembra davvero in grossa difficoltà, anche se poi contro il Milan non ha demeritato, punita soltanto nel finale dalle reti di Pavlovic e Leao. Quindi è un campionato che sta entrando sempre più nel vivo e vedremo un po' cosa diranno le ultime 11 giornate. Ci scrive, primo messaggio che ci arriva, lo leggiamo. Buongiorno, faccio i complimenti al Como che sta facendo un grande campionato e una grande Coppa Italia, grande provincia, esempio che il Parma deve imitare. Sì, allora il Como, intanto lo ricordiamo, in campionato è salito al quinto posto scavalcando la Juventus e si trova a soli 3 punti dalla zona Champions, dalla Roma che è quarta. Davvero un campionato incredibile quello del Como. In più c'è da aggiungere il risultato di ieri sera nell'andata della semifinale Coppa Italia, lo 0-0, diciamo la verità, senza grosse emozioni al Sinigaglia, tra Como e Inter. Questa sera alle 21 invece ci sarà il secondo confronto tra Lazio e Atalanta, Como-Inter, che quindi si giocheranno il passaggio alla finale nella sfida di ritorno in programma in aprile. Ma mentre si giocava la partita tra Como e Inter, Gabriel Strefezza, Mattia Fregan per la squadra maschile e Francesca Fabiano e Cristina Redondo per le women erano ospiti da Bertinelli alla festa dei Parma Club Melli e Osio. Oltre 200 le persone invitate, tantissime vecchie gorille presenti, la sorpresissima di Nevio Scala insieme ai suoi pupilli Alessandro Melli e Marco Osio, insieme a loro anche Fausto Pizzi, Marco Gian De Biagi, Matteo Guardalbene e Luigi Apolloni. Durante la serata, a margine della serata, ha parlato Gabriel Strefezza e lo andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Dallatana.
Dal suo arrivo 10 punti in 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, ma non chiamatelo amuleto. Gabriel Strefezza, ospite alla festa dei Parma Club Melli e Osio da Bertinelli a Noceto, ci tiene a condividere i meriti con tutta la squadra.
Penso che sia il lavoro della squadra, la squadra sta lavorando bene, e siamo tutti uniti, siamo una famiglia, un gruppo veramente bravi, e penso che sono arrivato in un momento un po' delicato della squadra, però la squadra sta dando tutto il massimo e sto aiutando quello che posso fare.
Il suo apporto comunque c'è stato e lo si è sentito. Al brasiliano classe 97 manca ancora il gol, ma c'è da scommettere che anche quello arriverà presto.
Ho fatto tanti ruoli, quindi ero abituato a giocare più esterno, però mi sto trovando benissimo e mi sta aiutando tanto in questo nuovo ruolo e anche i miei compagni, quindi mi sto trovando bene, sono vicino alla porta, quindi provo spesso il tiro e anche l'asse, speriamo che presto arrivi.
E quando gli si chiede se si veda al Parma anche l'anno prossimo, lui che al momento è in prestito secco dai greci dell'Olympiakos, risponde così.
Io ho un contratto ancora con l'Olympiakos, quindi però adesso sto pensando solo a Parma, di fare bene queste 10-11 partite che mancano e fare bene qua e dopo vediamo.
Il suo ambientamento è stato praticamente immediato, merito anche di tutto l'ambiente Parma, spiega Strefezza.
Il Parma è un gruppo fantastico, dei bravissimi ragazzi, dei giocatori forti, quindi mi sono trovato bene già dal primo giorno che sono arrivato e sto ancora crescendo ancora di più con i compagni e penso che da qui alla fine abbiamo grandi cose da fare e da crescere ancora.
Adesso testa alla Fiorentina, ma senza fare calcoli, per una corsa a salvezza che si è messa decisamente bene.
Dobbiamo pensare in partita dopo partita. Adesso pensiamo alla Fiorentina, pensiamo andare lì e vincere, perché la nostra mentalità deve essere questa, sempre vincere. E pensiamo lì, pensiamo a vincere, dopo vediamo che succede.
Palla in tribuna.
E da un numero 7 di oggi a un numero 7 del passato, almeno in una buona parte della sua carriera, abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento diretta Marco Marchionni. Ciao Marco, ben ritrovato.
Voi, grazie dell'invito.
Ciao Marco, lo ricordiamo, ciao. Quest'anno fino a poche settimane fa tecnico del Ravenna in Serie C, ma soprattutto doppio ex di Parma e Fiorentina. Chi meglio di te conosce queste due squadre? E allora, prima domanda legata all'attualità, anche alla parola di Strefezza: che partita ci dobbiamo aspettare domenica al Franchi?
Sarà una partita molto difficile, secondo me, perché credo che la Fiorentina debba dare risposte, quindi per il Parma sarà molto dura, anche se poi nell'ultimo periodo il Parma sta facendo veramente bene sia in casa che fuori, ha trovato secondo me l'equilibrio giusto e l'allenatore gli sta facendo rendere poi per quello che serve, perché alla fine poi sono lontani dalla zona salvezza, però tutto passa anche da queste partite, perché non devi dar modo a quelle, diciamo, che stanno dietro di riprendersi e magari sperare in una salvezza.
Al contrario, ti chiedo, secondo te cosa non sta funzionando in casa Viola?
Per parlare dovresti stare dentro, perché alla fine da fuori ora è tutto più facile. Anche a me è successo dei periodi così, e da dentro a volte non ti dà una spiegazione, perché a volte ti viene da dire sì, c'è la partita dopo, ma poi partita dopo partita ti ritrovi a lottare per la salvezza fino alla fine, quindi parlare dovresti stare dentro, ma al tempo stesso a volte quando ci stai non ti dai delle soluzioni, non ti dai dei motivi per quello che magari può capitare. Quindi il calcio di oggi è un po' cambiato rispetto a quello di prima, adesso è molto fisico, si deve correre tutti quanti, e a volte quando magari non si fa risultato è perché tante situazioni poi non si riescono a fare magari come si preparano.
Ecco, passando invece lato Parma, ti chiedo se ti attendevi questa risalita repentina del Parma di Questa, che improvvisamente ha trovato una continuità sconosciuta di risultati. Ricordiamo che l'ultima volta che il Parma infilò 3 vittorie consecutive in Serie A ci giocava un certo Marco Marchionni, era la stagione 2013-2014, e due di quelle 3 vittorie furono colte proprio col Verona in casa e a San Siro, quel 4-2 che penso ricorderai con molto piacere. Ecco, dopo 12 anni il Parma ha ritrovato 3 vittorie di fila, risollevandosi la situazione di classifica, che non è mai stata, diciamo, preoccupante, troppo con l'acqua alla gola, però portandosi in una posizione invidiabile. Ti chiedo se, insomma, dietro questa scalata cosa ci può essere? Lavoro quotidiano, meccanismi che funzionano meglio, gli acquisti gennaio, insomma, come ti spieghi questa rinascita, risalita repentina del Parma?
Risalita no, perché alla fine il Parma non è mai stato proprio con l'acqua alla gola, quindi secondo me hanno preso un allenatore giovane che ha tutte idee totalmente diverse, diciamo, anche dal calcio italiano, quindi gli ci vuole anche tempo. Poi con i nuovi acquisti, con tanti giocatori, magari poi acquisiscono la mentalità dell'allenatore, ti ritrovi a un certo punto che poi magari puoi fare quel salto di qualità che serve per navigare in zone tranquille e cercare magari quel qualcosa in più, anche se poi, ti ripeto, tutto passa da domenica, perché domenica per il Parma non può sbagliare, perché altrimenti si ritroverà per l'ennesima volta magari sì con qualche punto in più, ma a parlare di altre situazioni. Credo che oggi come oggi si debba pensare a queste 3 vittorie che sono arrivate sicuramente con sacrifici e con lavoro, e che il lavoro paga alla fine, quindi devono continuare su questa strada e continuare magari a creare quell'entusiasmo che poi ti permette di fare determinate partite.
Eh sì, hai già accennato qualcosa prima, ti chiedo qual è il tuo giudizio su Carlos Cuesta. C'era molta attesa a inizio stagione per questo allenatore spagnolo, trentenne, debuttante assoluto in panchina, maggior ragione in Serie A, quindi insomma, qual è la tua opinione sull'allenatore del Parma?
Credo che, ripeto, il Parma non si è mai trovato con l'acqua alla gola, quindi le sue qualità le ha fatte vedere. È normale che magari a volte si parte da un giudizio diverso, e poi però i conti si fanno sempre a maggio, e credo che in questo momento lui abbia la possibilità di far vedere veramente quello che sa fare, perché è un debuttante, però al tempo stesso sa far giocare la squadra come vuole lui, e sa far vedere anche un buon calcio. Poi è normale che in Serie A purtroppo devi dare sempre continuità, perché quello che fai in 2 o 3 mesi lo puoi rovinare con il mese successivo. Quindi bisogna essere sempre sul pezzo e lavorare quotidianamente per far sì che questo momento duri il più possibile.
Ti chiedo poi se c'è un giocatore di quest'anno del Parma che ti sta sorprendendo, e poi aggiungo se esiste un Marco Marchionni nel Parma di oggi.
No, magari ce ne sono molto più bravi, quindi è normale che sono periodi diversi, sono giocatori diversi. Secondo me negli ultimi periodi abbiamo tanti giocatori che sono bravi tecnicamente, hanno magari molta più fisicità, forse magari la testa di prima funzionava un po' di più, si ragionava magari in maniera diversa, però credo che quello che sta facendo la differenza a Parma, essendoci stato, essendo che tipo di ambiente c'è, è il gruppo e l'allenatore che sta riuscendo a mantenere un gruppo solido e a far credere su quello che, su cui si lavora, perché alla fine quando hai una città come Parma che comunque è vivibile, ti sta dietro, ma i tifosi ti aiutano, è sempre difficile far reggere tanta pressione e tante situazioni al giocatore. Invece l'allenatore secondo me è bravo a mantenere insomma alta l'intensità, la qualità, perché comunque è un tipo di allenatore che predilige giocare a calcio.
Allora ti leggo 2 messaggi che sono arrivati proprio dedicati a te. Marco Marchionni, un grandissimo giocatore che ricordo con tantissima nostalgia, un vero crociato che ha lasciato un segno indelebile nella storia crociata. Grazie di tutto Marco, sempre nel cuore di noi tifosi crociati. Questo era Davidone. Poi ti leggo anche il messaggio di Ermanno da Corcagnano: grande Marco, ho la tua maglietta numero 32 presa allo stadio. Grazie. Quindi insomma Marco ha lasciato un segno indelebile. Ne approfittiamo per introdurre un momento a Marcorda. Ricordiamo, Marco Marchionni ha in 3 riprese diverse al Parma, diciamo 2 e mezzo, nel senso che sì, hai militato dal 2001 al 2006 con i 6 mesi in prestito al Piacenza, e poi dal 2012 al 2014 quando eri proprio proveniente dalla Fiorentina, avevi diciamo giocato altri 2 anni a Parma. Allora, tanto le 2 carriere di Marchionni, perché insomma lui è arrivato dall'Empoli, lo ricordiamo come esterno, mentre nella seconda esperienza con Donadoni avevi ricoperto un ruolo di regista. Insomma, qual è il tuo, tanti ricordi immagino a Parma, insomma se c'è un ricordo più bello che insomma conservi con piacere a distanza di anni?
No, ricordo e mi porto dietro veramente tutti e 7 anni, perché i primi sono stati magari quelli belli, perché è stata la prima società che mi ha accolto in Serie A, che ha creduto in me, quindi di questo veramente ero veramente felice. E la seconda parte è che sono arrivato un po' più maturo, quindi diciamo me la sono goduta un po' diversamente, quindi però sono stati 2 periodi che veramente ricordo e me li porto dietro, anche perché poi ho instaurato veramente delle amicizie fuori, insomma è stato un periodo veramente bello per me e che ricordo come se fosse la mia seconda casa.
Tra l'altro ti chiedo poi come avevi fatto ad adattarti dal ruolo di esterno a, insomma, poi è passato da esterno a regista. Non so se qualcuno nel Parma di oggi possa ripercorrere le tue orme, è più difficile, però insomma grande anche spirito di adattamento, sacrificio, insomma ti eri allungato la carriera, si dice così, no?
Sì, ma forse perché magari poi andando avanti con la carriera ti rendi conto che magari con la testa puoi ricoprire un po' più ruoli, e ti dico la verità che la seconda, insomma, il periodo che sono stato a Parma veramente mi sono divertito, perché in mezzo al campo era veramente bello giocarci. Poi ho trovato un gruppo di ragazzi, abbiamo creato veramente una famiglia dove tutti si aiutavano e tutti riuscivano a dare il meglio di sé. E il bello è che ci frequentavamo anche fuori, quindi per me quello fa la differenza, quando riesci a trovare un gruppo di persone che oltre a trovarti al campo ti trovi anche con le famiglie fuori, con le persone fuori, e riesci a amalgamarsi e riesci a amalgamare il rapporto ancora di più.
Eh sì, allora ricordiamo 172 presenze e 15 gol in A con la maglia del Parma, direi che non sono poche. Ci scrive Matteo da Roma, che rievoca addirittura i tuoi esordi, perché scrive: ciao mitico Marchionni, era un gran giocatore anche quando giocava a Monterotondo, sempre Forza Parma. Quindi Matteo ti ha visto praticamente nascere, poi lui da tifoso del Parma ti ha continuato a seguire poi nel corso della tua carriera. Ma una curiosità, chi è stato il compagno più forte con cui hai giocato a Parma? So che è difficile, eh?
A Parma credo che per generalità credo che sia Morfeo,
sì.
Perché anche se poi ho avuto la fortuna di giocare con Adriano, che era qualcosa veramente di formidabile, c'era Mutu, però credo che la genialità di Mimmo era fuori dal normale. Poi c'era la sua pecrizia che purtroppo bilanciava la sua genialità, però credo che quello che ho visto far vedere a Morfeo, diciamo, quando era in giornata, era qualcosa veramente di bello.
Poi ci sono due annate a cui anch'io sono particolarmente affezionato, quella ovviamente 2003-2004 con quella punizione maledetta proprio dell'ex Adriano che privò il Parma del sogno Champions alla penultima giornata a San Siro contro l'Inter, e poi 2013-2014 dove soltanto le vicissitudini societarie hanno impedito di andare.
Poi dimentichiamo che c'era pure Cassano, perché
sì,
veramente
infatti,
Antonio è fuori proprio dal normale. Io non lo metto mai nella scelta, perché sarebbe troppo scontato, perché Antonio veramente è qualcosa di incredibile. Però credo che pure Mimmo sì, veramente facevate quelle cose veramente incredibili.
Ma io ricordo degli assist poi con Gilardino, erano una coppia formidabile, davvero fecero cose incredibili.
Sì.
E quello spareggio, dobbiamo dirlo che insomma, se il Parma arrivò a quello spareggio, molto merito fu anche di Morfeo Gilardino, mentre anche insomma anche tu, insomma, che ci avevi fatto molto bene. E beh, insomma, però davvero bella annata. Poi penso anche alla semifinale Coppa UEFA, lo spareggio Bologna, insomma, che la Coppa
quelle
Italia.
Sono situazioni che secondo me con tanti giovani a volte anche noi ci chiedevamo come mai sta succedendo, andiamo sempre avanti, però era bello, si era creato veramente un qualcosa di bello a Parma. Però poi quando vai a stringere ci sono giocatori che veramente erano fuori dal normale, anche se poi ha avuto la fortuna di giocare con Fabio Cannavaro, con Di Vaio, con la Mouchy, Bogossian, Almeida, ce ne sono tanti. Perché però poi quello con cui ho legato di più, che insomma mi divertivo di più, era Mimmo.
Sì. Guarda, c'è Luca che ricorda un episodio non proprio fortunatissimo, ma te lo leggo per farti capire come i nostri radioascoltatori hanno una memoria lunghissima. Chiedi a Marchionni se si ricorda quando sbatté il ginocchio contro i cartoni pubblicitari e si procurò un taglio, sono uno dei tanti episodi.
A Regina, a Reggio Calabria con la nazionale Under 21, purtroppo me lo ricordo.
Sì, ricordi bene. Alex, Mimmo Morfeo, umano, troppo umano, direbbe Nietzsche, un filosofo, grande Mimmo, qui insomma davvero bei ricordi. Mamma mia Marco, mi stai facendo commuovere, cannate stupende, quindi davvero abbiamo fatto un tuffo nel passato. A proposito, tra passato e presente, ti chiedo se Parma giovane, Parma che può consolidarsi in Serie A, se in futuro si possa pensare a un Parma che comunque dovrà cercare di fare, diciamo, andare sullo stesso binario, competitività e autosostenibilità, quindi con inevitabili cessioni di anno in anno, però se questo Parma crescendo pian pianino possa ripercorrere le orme, io magari non so, del Parma di Donadoni, penso io, che però era una squadra già più esperta, però veniva da tanti anni in Serie A in cui eravate cresciuti gradualmente fino poi a raggiungere il sesto posto. Poi vabbè, successe quello che successe.
Credo che le ambizioni insomma ci siano, poi è normale che ci vuole tempo, ci vuole positività, perché a volte nel calcio appena ci vengono dei risultati negativi si è subito pronti a cambiare, a rivoluzionare, magari a volte bisogna dare continuità, avere un progetto a lungo termine che porti a ripercorrere magari la strada che è stata fatta prima. L'obiettivo secondo me è di tutti quello. Quindi il Parma di ora vorrà diventare quel Parma, o magari migliorarlo, perché poi nella vita mai dire mai. Però credo che ci voglia pazienza e che ci voglia la possibilità di dare fiducia anche a tanti giovani che purtroppo a volte vengono scartati perché magari sbagliano una o due partite. Il giorno d'oggi si può arrivare con qualche partita a grandi livelli, ma poi subito dopo, se si sbaglia qualche partita, magari il giudizio viene subito cambiato. Invece prima, magari prima di arrivare in Serie A ci voleva qualche anno, ma se poi ci arrivavi magari avevi la possibilità di dimostrare veramente il tuo valore. Oggi magari i valori ce ne sono tanti, però si guarda subito all'errore per pensare di fare altro.
Sì, lì poi bisognerebbe poi fare tutte le valutazioni del caso. dal Parma attuale al Marchionne attuale. Allora, intanto ricordiamo, da tecnico, due promozioni in carriera, Novara e Ravenna, e guidato anche Foggia e Potenza. L'ultima esperienza a Ravenna si è conclusa da poco, non benissimo, nonostante gli ottimi risultati. Ti chiedo cosa c'è nel futuro da tecnico di Marco Marchionne.
Ah, ora per forza bisogna aspettare, sì. Poi magari valutare se, insomma, arriverà qualche situazione interessante per ripartire, perché poi alla fine la cosa bella anche per un allenatore è riprendere subito il cammino, perché quando si sta a casa non è che si sta bene.
Come ti trovi da allenatore? Ormai è un po' di anni che lo fai, però insomma, è la prima occasione che abbiamo di sentirti a Parma. Noi ti ricordiamo, no, da calciatore.
Sì. A me piace tanto, perché poi non saprei fare altro se non stare in mezzo al campo, e perché poi lì ti viene con naturalezza tutte magari le piccole idee che ti possono venire. Quindi mi trovo bene, è una cosa che voglio fare, voglio continuare, perché proprio è quello che sento dentro. Poi normali saranno i risultati che dimostreranno cosa si riuscirà a fare o meno.
Eh sì, ti auguriamo ovviamente tutto il meglio, Marco Marchionne. Grazie davvero per essere stato con noi, ti mando un grosso abbraccio e ti ringrazio davvero di
cuore.
Grazie
a voi.
Grazie Marco,
grazie mille.
Un abbraccio. Ciao. Ciao Marco Marchionne, davvero un bel Marcord, doppio ex di Fiorentina e Parma. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Lorenzo, la Fiorentina dovrà cercare di scoprirsi per vincere. Il Parma potrebbe trovare spazi in una difesa, quella viola, non così ermetica. 42 gol subiti. Quando tornerà Frigan, sarebbe così assurdo pensare a schierarlo insieme a Strefezza e Pellegrino? Sarebbe un assetto troppo offensivo. Grazie Lorenzo. Ne parliamo dopo, perché abbiamo un ospite, un altro allenatore che insomma se ne intende. Potrebbe starci, nel senso che Frigan potrebbe occupare il ruolo che ha occupato ad esempio nella ripresa Oristagno, chiaramente con caratteristiche diverse, contro il Cagliari. Effettivamente si inizia pian pianino a intravedere anche un Parma più propositivo, più intraprendente, più offensivo, quindi non è escluso che questo 4-3-2-1 sdoganato poi nella ripresa col Cagliari e altre volte in passato, ma col Cagliari insomma si è sembrato essere veramente l'idea di portare più uomini a metà campo avversario, potrebbe diventare una costante nel fine stagione del Parma, si spera, senza grandi assilli. Poi leggiamo il messaggio di Davidone: se domenica portassimo a casa una vittoria, allora sì che sarebbe fatta. Invece secondo me sarà molto difficile portare a casa un punto da Firenze, anche perché se i viola non dovessero fare punti a Firenze scoppierebbe davvero una rivoluzione. Sì, ma tanto la Fiorentina torna su. Questo è il messaggio, tra l'altro proprio oggi ricorre l'anniversario, l'ottavo anniversario della scomparsa di Davide Astori, che insomma per la Fiorentina era capitano, simbolo e quant'altro, quindi una giornata sicuramente particolare per l'ambiente viola. Fiorentina che oggi riprenderà gli allenamenti, saranno da valutare le condizioni di Moise Kean. La sensazione è che il fastidio alla tibia che l'ho costretto a uscire con l'Udinese non sia così grave e possa recuperare per la partita col Parma, da valutare chiaramente la disponibilità dal primo minuto, però immaginiamo che insomma Kean farà il possibile per esserci, anche poi in vista degli spareggi che poi dovrà giocare con l'Italia a fine mese per andare ai mondiali. Comunque insomma Kean è davvero un elemento imprescindibile, quindi immaginiamo che la Fiorentina farà l'impossibile per mandarlo in campo. Ricordiamo che mancheranno per squalifica Valenti tra le file del Parma e Parisi nella Fiorentina. Queste saranno le due assenze, e poi insomma bisognerà capire nel Parma se può tornare a disposizione eventualmente Ndiaye per la panchina vicino al rientro in gruppo. Per Frigan, diciamolo, ci vorranno ancora un paio di settimane, vedremo se sa tornare tra i convocati, eventualmente tra il Torino, più verosimilmente con la Cremonese, o si rinvierà tutto dopo la sosta. Quelle poi sono valutazioni che farà questa assieme allo staff medico. Ma noi ora possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Lo spazio non è solo spazio, è libertà di connettersi, di viaggiare. Volvo XC90 e X90 e la nuova Volvo ES90 ti aspettano per un test drive esclusivo. Tre modi di vivere l'eleganza, un unico linguaggio Volvo. Il design scandinavo e una sicurezza senza compromessi. Prova Volvo ES90, XC90 e X90 ai Volvo 90 Days in tutti gli showroom Volvo. Scopri di più su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service, in via Emilia Ovest 100A, Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ma siamo pronti per dare il benvenuto al nostro secondo ospite, che è l'allenatore Gianluca Baratta. Ciao Luca.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Luca, ben ritrovato. Allora, oggi parto da un articolo sulla Gazzetta di Parma che parla appunto di questa al trasformista, due vestiti per il Parma nelle ultime quattro gare in casa, sempre cambiato il sistema di gioco all'intervallo, passando dal 3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia al 4-3-3, 4-3-2-1 più offensivo nel secondo tempo. Allora, tu so che mai non sei un grande amante dei numeri e sicuramente eri più fautore di un calcio offensivo e propositivo, però ti chiedo questa peculiarità dell'allenatore spagnolo, che ha la sensazione che adesso ha in mano la situazione, sa leggere le partite e non ha paura di cambiare in corsa, a differenza magari di quanto avveniva nei primi mesi.
Allora, devo ammettere, riconoscere che la scelta a suo tempo di questa mi ha lasciato perplesso, molto perplesso, perché non capivo le motivazioni che avevano portato a scegliere questo allenatore. I fatti però gli stanno dando ragione, ha dimostrato di essere capace, ha iniziato la stagione cercando di dare al Parma l'elemento essenziale per poter arrivare al risultato che si era prefisso, la salvezza, ha cercato di dare solidità e è riuscito in questo intento. Sicuramente il Parma è una squadra solida, è una squadra che ultimamente sta trovando, cosa non da poco, continuità nei risultati e nelle prestazioni. Adesso il discorso è, gli si chiede un calcio più spettacolare. Io dico, facciamo attenzione, perché se rincorrere un calcio più spettacolare significa perdere in solidità e in equilibrio, si potrebbero avere sorprese spiacevoli. Io mi ricordo ad esempio di aver seguito, perché sapevo che poi sarei andato in trasmissione, Atalanta-Parma, con giocatori diversi, per l'amor del cielo, però l'assetto tattico era offensivo, fu un Parma che andò in difficoltà. Secondo me la maggiore efficacia offensiva del Parma dipenderà proprio dalla maggior attenzione di tutta la squadra alla fase offensiva, non tanto un discorso di un trequartista in più, un trequartista in meno, una seconda, questo. Però il Parma sta facendo benissimo in un campionato difficile, ha trovato continuità di risultati, è una squadra che concede pochissimo, è vero, non crea tantissimo, però secondo me il lavoro di questo è un lavoro che va sottolineato.
Va sottolineato, ci scriveva prima Lorenzo, provando un po' a leggere tatticamente la partita di domenica al Franchi tra Fiorentina e Parma, e lui dice i Viola cercheranno di scoprirsi per vincerla, il Parma potrebbe trovare spazio in una difesa non così ermetica, quindi ci dobbiamo aspettare un Parma vecchio stampo, cioè un Parma più attento alla fase difensiva, pronto a ripartire, visto che poi aggiungo io ora qualche uomo interessante per fare le transizioni e ripartire ce l'ha, e ogni riferimento a Strefezza non è casuale.
È possibile, però vedi Marco, questo tipo di atteggiamento viene visto con un atteggiamento passivo. In realtà probabilmente è una scelta, è una strategia di gioco. Cioè non è detto che la squadra che va ad attaccare altissima, è arrembante, sia poi una squadra che ha logica, ha equilibrio. Beh, è chiaro che le prerogative del Parma sono quelle di giocare. Già secondo me il passaggio dalla difesa 5 alla difesa 4 ti porta ad avere sicuramente una squadra maggiormente a trazione offensiva. Già questo, senza andare a scomodare i due trequartisti, le due punte così. Già il passaggio alla difesa 4 è abbandonare un sistema di gioco più attendista, più guardingo, più coperto, con uno che può essere maggiormente spregiudicato, tenendo conto che spesso i due esterni bassi sono due giocatori offensivi, perché Brischi e Valeri sono giocato loro, sono giocatori offensivi, già questo quindi ti porta ad avere un atteggiamento tattico offensivo.
Allora ti leggo due messaggi. Mister Baratta, super ragione, parla veramente con cognizione di causa, l'equilibrio prima di tutto, altrimenti non si portano a casa punti. Questo era Davidone. Poi invece c'è una domanda per te da parte di Daniele. Buongiorno, vorrei sapere se Baratta condivide che la fase difensiva è possibile organizzarla, ma per la fase offensiva dalla tre quarti in poi subentra la qualità del singolo ed è più difficile organizzarla. Tu che hai allenato fior di campioni nei dilettanti, bravo.
Totalmente. La sottoscrivo dalla prima parola all'ultima. La fase offensiva, che piaccia, non piaccia, gli allenatori giovani e meno giovani, la fase offensiva dipende molto, moltissimo dalle qualità dei singoli. Difficilmente una squadra offensiva, una squadra che ha un gioco spettacolare, offensivo, creativo, così, ha dei giocatori scarsi davanti. Dipende da quello, perché non credo che esista allenatore al mondo che ha schemi offensivi negli ultimi 16 metri di campo. Tu puoi avere dei principi, e sono fondamentali, il calcio vive di principi, non di schemi, puoi avere dei principi che sono più o meno offensivi, ma per quanto riguarda il discorso prettamente offensivo, dipende molto dalla qualità dei giocatori. Allora uno mi potrebbe dire, allora l'allenatore non conta niente. No, non è vero che non conta niente, però l'allenatore non fa miracoli. Se hai degli attaccanti scarsi, l'allenatore non li fa diventare bravi, soprattutto a livelli altissimi come quelli di cui stiamo parlando noi. Quindi la fase difensiva tu la devi preparare in ogni dettaglio, deve essere organizzata in ogni zona del campo. La fase offensiva, che piaccia o non piaccia, dipende comunque dalla qualità degli interpreti. Poi è chiaro che ad esempio il Parma ha una prima punta con delle caratteristiche particolari, perché Pellegrino è veramente una prima punta, fortissimo di testa, strutturato fisicamente. È chiaro che ti porta ad avere, per forza di cose e con logica, un modo di attaccare che presuppone molte palle messe in mezzo anche da tre quarti campo, cosa che non è che proprio sia il massimo, però il Parma lo può fare. Perché lo può fare? Perché sono giocate efficaci, sono comunque giocate efficaci, sono giocate che fanno storcere il naso a un certo tipo di allenatori, mi sta bene, però il Parma queste giocate le fa perché sono efficaci. E allora perché non fare giocate magari poco spettacolare ma efficace, cercando cosa? Io penso così.
Sì, questo è chiaro. Allora io ci provo, mister, visto che si parlava di fase offensiva. Tridente o non tridente per questo Parma? Al di là della difesa 3-4, però visto che il Parma ha le due opzioni, cioè Strefezza Pellegrino oppure Strefezza Pellegrino e un altro esterno che può essere Oristagno Ndrejka o Frigan quando rientrerà.
Io avendo un giocatore come Bernabé, che secondo me, se stiamo qua in 10 a dire ma secondo te Bernabé dove è meglio utilizzarlo, probabilmente diremmo 10 cose diverse, io a Bernabé cercherei di dare maggior libertà possibile. Se vuoi dare libertà ad uno dei tre centrocampisti, tu devi non puoi giocare con due punte, un trequartista, una punta, due trequartisti. Quindi a me sta bene una punta, una seconda punta e libertà totale a Bernabé di andare dove vuole.
Direi che...
perché Bernabé è uno dei pochi giocatori, non solo nel Parma, è uno dei pochi giocatori che ti dà veramente l'impressione, quando ha la palla tra i piedi, di volere e di poter inventare qualcosa. Quindi a questo giocatore bisognerebbe fare in modo di concedergli compiti nella fase non possesso il più limitato possibile.
No, messaggio del Cagno di Andrea Cagnin, che salutiamo per te. Sono sempre colpito dalla lucidità di mister Baratta. Equilibrio e solidità non si improvvisano e vanno trovati dosando le due fasi. Quindi, insomma, il tuo pensiero è stato apprezzato e approvato dai nostri radioascoltatori. Abbiamo parlato di Bernabé, però dobbiamo parlare anche di un altro giocatore che sta comunque incidendo, almeno nelle ultime settimane, del Parma, ed è Gabriel Strefezza. Allora, ti chiedo innanzitutto se è un giocatore che ti piace e che forse mancava nella rosa del Parma, e poi, insomma, adesso in prestito secco, se fossi nel Parma, se proveresti a fine anno a trattenerlo.
A me è un giocatore che è sempre strapiaciuto. A me è sempre più dai tempi di Lecce, a me è sempre piaciuto tantissimo, perché, tornando al discorso che facevamo prima, è un giocatore che ha una qualità, salta l'uomo.
Yes.
Un giocatore che ha questa qualità, salta l'uomo. Ha dimostrato di avere un buon calcio da fuori. È un giocatore che ha questa prerogativa, salta l'uomo, è forte fisicamente, è resistente, è stato secondo me un giocatore che fa capire a tutti che il mercato del Parma può essere anche un mercato che si potrebbe alzare andando alla ricerca di giocatori indubbiamente di uno spessore superiore a quelli che sono arrivati. Cioè Strefezza è un giocatore fatto e finito, ma non nella fase discendente della sua carriera.
No, no.
Strefezza nel pieno della carriera è un giocatore che ha già fatto cose importanti. Cioè, non è, a differenza dei giocatori, dei prototipi dei giocatori che sono arrivati nel Parma, un giocatore con buone prospettive, vediamo cosa fa, è un investimento, scommettiamo. Non è una scommessa, Strefezza è una certezza. E va veramente fatto un plauso alla dirigenza del Parma, allo staff tecnico, perché sono andati a prendere un giocatore di indubbia utilità.
Oggi un plebiscito per te, questo mister dice la verità con grande chiarezza, è Alex. Non so se sono tuoi parenti o sono messaggi.
No. Scherzo. No, io penso che quando si parla di calcio, e noi tutti siamo con ruoli diversi, però appassionati, quando si parla di calcio è bene venga fuori la nostra passione. Che non è necessariamente competenza, conoscenza, però bisogna parlare di calcio con passione, perché io ci metto passione parlando con voi, tu ci metti passione nel tuo lavoro, i tifosi ci mettono passione nell'andare a vedere le partite, però bisogna parlare di calcio con passione, senza pensare di dare giudizi definitivi, di sentenze, nessuno. Si parla, si dice quello che si pensa.
Ecco, parlando di calcio con passione, ti faccio una domanda anche sull'altro nuovo acquisto del Parma a gennaio, che è Nicolussi Caviglia, giocatore che finora questa sta utilizzando principalmente part-time, forse ancora alla ricerca della miglior collocazione sul campo. Ti chiedo se secondo te prima o poi potrà, insomma, ambire a una maglia da titolare, magari già da domenica, dove affronterà la sua ex squadra, la Fiorentina al Franchi, oppure se proprio per le caratteristiche che ha è un giocatore che può essere prezioso soprattutto in corso d'opera, quando magari c'è da alzare i giri del motore, dar più qualità alla manovra in mezzo al campo.
È arrivato in una squadra in cui ci sono giocatori, penso a Keita, a Bernabé, che ho l'impressione siano di livello superiore a lui. Sicuramente è un giocatore può essere un prospetto, non è giovanissimo, però può essere in prospettiva un giocatore interessante, però non lo vedo come un giocatore che possa dare tanto di più dei giocatori che c'erano comunque nella rosa del Parma prima che arrivasse lui. Ecco, questo non capisco, perché è arrivato, ha fatto due allenamenti, è stato fatto giocare dall'inizio, poi è stato accantonato. Anche in questo mi sembra che ci sia stata una gestione del giocatore così discutibile. Però non mi sembra francamente un giocatore che possa fare un salto di qualità al reparto del Parma, perché un giocatore che secondo me sta facendo molto bene è Keita.
Keita, sì. Perché, tu sei più Keita lo vedi meglio da proprio regista davanti a difesa o da mezzala? Poi quando entra Nicolucci Caviglia tende ad allargarsi il ruolo di mezzala a sinistra. Tu dove lo vedi meglio?
Io lo vedo molto bene davanti alla difesa perché è un giocatore che fa molto bene, perché ce l'ha come dote naturale, probabilmente la fase di interdizione, la fase in un possesso, però secondo me si sta evolvendo e sta migliorando molto anche nella fase di possesso palla. E questo lo ha portato a diventare un giocatore veramente su cui secondo me potrebbero mettere gli occhi anche squadre
importanti.
Top.
Cioè, sì. Cioè, mezza Premier è su di lui, bisogna poi quantificare anche il prezzo del cartellino, perché sì, però, si sa che qui in Premier ci sono dei prezzi abbastanza...
Però giocatore interessante perché ha corsa, ha lettura delle situazioni... E sta migliorando, secondo me, anche nella fase di possesso palla.
Allora, ti faccio...
Secondo me, davanti alla difesa, è il miglior giocatore che possa schierare il Parma.
Può essere, quindi, Keita in questo momento davanti alla difesa. Ti faccio anche un'altra domanda, in parte in chiave mercato. Allora, adesso si ricrea un dualismo in porta, che forse era impensabile fino a pochi mesi fa. Gestione di Corvi Suzuki. Tu, ricordiamo che, me lo ricordo io, a Fidenza hai vinto un campionato schierando, credo, tre portieri in quella stagione, perché avevi Brunoni e poi i due cugini Rizzolini. Sì. Con Andrea Rizzolini, che ebbe un grandissimo exploit, possiamo paragonarlo in piccolo a quello di Corvi, perché insomma fu titolare nelle ultime partite e parò veramente di tutto. Ecco, Corvi Suzuki, come li gestisci?
Corvi Suzuki, siccome il calcio è business Suzuki tutta la vita, perché Suzuki deve finire la stagione sperando per il Parma che mantenga il rendimento che ha avuto prima fino all'infortunio, perché questo è uno che l'anno prossimo va a un mercato importante. E Corvi ha dimostrato di poter benissimo essere il suo sostituto.
Direi chiaro, quindi insomma...
Perché nessuno deve pensare che la scelta sia una scelta totalmente di questa. Questa parlerà con i suoi dirigenti, ci sarà un disegno della società sul giocatore, perché è normale che sia così, cioè si fa male, era attenzionato da club importanti, cosa fai? Perdi il capitale, lo lasci fuori, è giusto che torni a giocare lui. E sì, tra l'altro non voglio togliere nulla a Corvi, questo mi sembra un portiere di livello altissimo, di livello altissimo. Io di portiere ne capisco poco, perché ho avuto nello staff dei preparatori che ne sapevano molto più di me. Io quando ho visto giocare Suzuki ho detto: questo mi sembra un grande portiere, perché Suzuki secondo me è un grande portiere.
Eh sì, questo senz'altro. Allora, tanto il Parma può affrontare questa ultima parte di stagione con meno assili di classifica. Ti chiedo, quota 33, quanto serve ancora per arrivare alla salvezza, e se poi il Parma può già chiudere i conti in una delle prossime tre partite, ricordiamo, contro Fiorentina, Torino e Cremonese.
Il Parma, secondo me, al di là della quota salvezza o meno, non avrà nessun tipo di la salvezza del Parma sarà una salvezza che arriverà sicuramente senza grande affanno, e l'importanza della stagione attuale per il Parma, dopo le difficoltà enormi della passata stagione, l'importanza della stagione in corso è quella di, io vedo nel Parma, se penso a una società che può fare da riferimento per il Parma, penso all'Udinese, una squadra che si è consolidata in Serie A, fa dei campionati tranquilli, dei campionati di livello buono, non ha la possibilità di fare cose straordinarie, però si è consolidato in Serie A, rimane in Serie A senza soffrire. Ecco, l'obiettivo del Parma, a mio parere, dovrà essere questo: diventare una squadra che si consolida in Serie A. Quest'anno sta buttando le basi per poter diventare una squadra di questo tipo, di questo livello.
Eh sì, Davidone, come sempre, ancora una volta d'accordo col mister. Suzuki sempre, con questo messaggio, ringraziamo davvero mister Baratta, chiarissimo nel suo pensiero, è davvero.
È
alla
stato
prossima.
Un piacere, Marco, grazie a tutti.
Un abbraccio a Luca Baratta, al tecnico Luca Baratta, che ci ha veramente illuminato su tantissimi temi in maniera assolutamente lucida e chiara. Noi ora però siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna. Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci in diretta su Radio Parma, scriveteci al 333-92-00170, ultima parte di Palla in tribuna. Ricordiamo però l'appuntamento di quest'oggi allo stadio Il Noce di Noceto, col turno infrasettimanale del campionato primavera, big match da non perdere alle ore 16 tra Parma e Inter. I crociatini sono secondi in classifica pari merito con la Fiorentina, mentre l'Inter sta un pochino faticando, si trova a meno 7 dai crociati e viene da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro gare, quindi il Parma, che reduce invece dal blitz di Verona, può ripetersi con un ritrovato Daniel Mikolajewski, che appunto è tornato a segno in terra scaligera e vorrà sicuramente ripetersi, quindi davvero una partita importante questa per la formazione primavera, che sta davvero facendo benissimo al netto, insomma, dell'incidente di percorso di un paio di settimane fa in casa contro il Bologna dell'ex Stefano Morrone. L'obiettivo del Parma deve essere Atalanta Como come squadra di riferimento. Sicuramente il Como ha una capacità economica, insomma, abbastanza importante, però insomma si è visto il Como al secondo anno di Serie A che balzo abbia fatto. Il Como, diciamo, che dal gennaio del 2025 ha iniziato un percorso di crescita che lo ha poi portato ora a occupare, insomma, il quinto posto davanti a società come Juventus, Atalanta e Bologna, che insomma stanno frequentando da ormai diversi anni le competizioni europee. Sta davvero facendo molto molto bene, quindi può essere un riferimento, con ovviamente però dei distinguo importanti, dopo che lo scorso anno non era partito benissimo, poi però insomma nella seconda parte di stagione, anche complice il mercato di gennaio in cui insomma aveva investito quasi 50 milioni, si era davvero salvato in carrozza facendo un ottimo rush finale e si ritrova anche in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, quindi davvero un cammino importante. Visto il risultato di ieri, se la può comunque giocare al ritorno con l'Inter. È chiaro che poi servirà insomma fare un risultato importante a San Siro, però è un Como che possiamo definire la rivelazione fino a un certo punto, però quinto in semifinale Coppa Italia, davvero molto molto positivo il cammino del Como. Chi ieri sera non ha visto Como-Inter per ovvi motivi è il presidente del Parma Club, Alessandro Melli, Gianluca Paletti. Benvenuto Gianluca.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora,
Marco,
innanzitutto ti chiedo se ti sei ripreso dalla grande festa di ieri sera da Bertinelli. Ricordiamo, festa dei Parma Club, Melli e Osio, oltre 200 invitati tra vecchie glorie. Abbiamo nominato Melli, Osio, il tecnico, grande sorpresa Nevio Scala, Fausto Pizzi, Gian De Biagi, Guardalbena, Polloni, e poi insomma il Parma attuale con Gabriele Strefezze e Mattia Frigan, e per le donne Francesca Fabiano e Cristina Redondo. Davvero una super serata, tantissimi tifosi, tantissimi ospiti, insomma, quali sono state le emozioni? Ti chiedo se ti sei ripreso, però insomma, quali sono state le emozioni di questa davvero bella serata dei tifosi?
Allora, ripreso non ancora, come si dice a Parma, sono ancora un po' in squasso, più che altro per l'impegno e il grande lavoro che ti puoi immaginare c'è dietro una serata del genere. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato all'organizzazione, a partire da Paola Menozzi, mio fratello Federico, tutto il club Osio, quindi Alessandra Vettori, Gabriele Triani, veramente un impegno molto importante per insomma generare quello che è stato un evento, penso almeno dai primi riscontri che abbiamo avuto, gradito, ricco, come hai detto tu, di piacevolissime sorprese, perché veramente c'erano anche volti che non ci aspettavamo, che si sono proprio aggiunti all'ultimo e sono stati graditissimi, come il mister Scala. E sì, un'occasione insomma per stare insieme, per fare festa, per ritrovarsi come ormai abitudine da tre anni a questa parte.
E poi ci sono storie particolari oltre a quella di Nevio Scala, che insomma preso la macchina, è venuto facendo una sorpresa ai suoi pupilli Meliosio, anche quella di Adrian, perché Adrian è venuto apposta da Cracovia per partecipare a questo evento.
Sì, guarda, una storia che ha, oserei dire, quasi dell'incredibile, perché veramente ha preso almeno tre mezzi diversi per arrivare proprio poi sul filo del rasoio, perché insomma Google Maps, i passaggi, mica passaggi, le coincidenze con treni, autobus, eccetera, arrivare fino a Noseto, e credo che sia stata anche per lui un'emozione bellissima, perché gli abbiamo voluto ritagliare uno spazio per dargli modo di raccontarsi e di raccontare il suo modo di essere tifoso anche da così lontano, e veramente faceva fatica a parlare, era comunque strozzato dall'emozione. È stato bellissimo averlo con noi, lui e la sua compagna, che ci hanno tenuto compagnia tutta la sera.
E sempre a proposito di Polonia, una serata nel segno dei numeri 7, perché c'era Alessandro Melli, che ovviamente insomma il testimonial, il simbolo del vostro Parma Club, c'era Gabriel Strefezza, il numero 7 attuale del Parma, e poi c'è anche virtualmente, era presente anche Adrian Benedicia, che lo ricordiamo, ora si trova in prestito in Turchia al Kasim Pasha, ma è membro del Parma Club Alessandro Melli. Anche questa è una bella storia da raccontare.
Sì, guarda, lui tra l'altro io non ho seguito la cosa in prima persona, perché come tu ben immaginerai, le nostre relazioni pubbliche sono tutte nelle mani della nostra segretaria Paola Menotti, che è bravissima.
Che salutiamo, salutiamo Paola.
Che salutiamo. E lui mi raccontava, Paola, che è stato proprio lui a cercarla e a chiedere di diventare socio, in virtù proprio della condivisione del numero di maglia con il nostro Beniamino. E quindi a noi insomma non ha potuto far altro che piacere, ovviamente, e fa piacerissimo averlo come socio onorario, diciamo, del nostro Parma Club.
E poi per completare l'opera, oggi avevamo in collegamento Marco Marchioni, che insomma è un numero 7 per antonomasia, almeno nella prima parte della sua carriera. Poi c'era anche l'associazione Verso il Sereno, quindi anche una parte insomma importante.
Sì, guarda, penso la parte della serata che ci rende forse più orgogliosi, perché veramente come sempre in occasione delle nostre feste annuali cogliamo l'occasione per cercare di fare del bene. In questo caso lo abbiamo fatto attraverso questa associazione Verso il Sereno, che è un'associazione attiva nel nostro territorio ormai da 40 anni al fianco dell'oncologia di Parma, e tutto il ricavato della nostra riffa è andato insomma ad aiutare le loro attività. Siamo contentissimi di essere entrati in contatto con loro e di aver potuto insomma dare occasione anche a loro di raccontarsi ai tifosi presenti, spiegare un po' le loro iniziative. Davvero fanno delle cose fantastiche per il nostro ospedale, siamo fieri di avergli dato una mano nel nostro piccolo, insomma.
Insomma, il miglior modo per avvicinarci alla trasferta di domenica a Firenze, allora ti chiedo, qual era il clima intanto ieri sera tra i ragazzi e tra i tifosi, e soprattutto insomma come vi state avvicinando anche voi tifosi a questa partita, che lo possiamo dire potrebbe essere il primo match point in chiave salvezza?
Sì, guarda, in modo ormai inusuale, purtroppo, lasciamelo dire, il clima molto disteso, ormai nel quasi rush finale di stagione, era da un po' che non ci succedeva di viverlo quasi, non dico in leggerezza, ma comunque con un po' di tensioni in meno rispetto agli altri anni. Perché comunque il campo sta raccontando una squadra che si sta esprimendo bene, specie nelle ultime giornate. I ragazzi li ho visti molto sereni, molto, molto sul pezzo entrambi, due posizioni comunque diverse nell'arco della stagione. Sappiamo che Friggan è stato purtroppo limitato per tutta la stagione da questo grave infortunio. Strefezza è arrivato nel mercato di gennaio, ma ha già dato sfoggio di quelle che sono le sue capacità, e sono convinto, per come almeno l'abbiamo visto ieri sera, molto carico, sono convinto che ancora si deve far vedere il suo meglio, ecco. E penso che sì, la partita di Firenze sia una buonissima occasione per aggiungere
quel tassello che anche se non matematicamente però andrebbe quasi insomma a decretare una salvezza acquisita, ecco, anche alla luce del fatto che pur essendo la Fiorentina comunque si tratta di fatto di uno scontro diretto per la salvezza.
Eh sì, e poi insomma ti chiedo questo filotto positivo davvero inaspettato, insomma a tuo parere da cosa di peso e se potrà proseguire, perché poi il Parma si è sempre detto che aveva il problema della continuità, quest'anno sembra anche aver superato quello scoglio.
Sì, io penso che il segreto sia un po' in un mix di cose, sicuramente una squadra del gruppo che si è andata cementando nel corso della stagione. E abbiamo visto magari un Parma un po' più zoppicante nelle prime gare di questo campionato, ma che è stato sempre a mio parere un crescendo anche nell'esprimersi in campo. Abbiamo visto sempre dei mattoncini in più, delle piccole evoluzioni, dei piccoli step in avanti che si sono poi insomma concretizzati in questo filotto che nessuno si aspettava, ma che sicuramente è figlio di questo e, lasciamelo dire, anche penso da una grande intelligenza mostrata dal tecnico. So che insomma è un argomento abbastanza tirato in ballo da tutti in queste settimane, ma credo che lui abbia avuto veramente la capacità di adattarsi a questo gruppo, adattare il proprio credo di calcio a questo gruppo, e insomma i risultati gli stanno dando ragione.
Eh sì, direi di sì. Allora adesso festeggiamo, speriamo di festeggiare presto la salvezza, poi a fine stagione grande festa ancora col Parma Club Alessandro Melli, magari insomma festeggiando anche Carlos Cuesta e i suoi ragazzi per questo traguardo non così scontato a inizio stagione. Grazie per essere stato con noi, davvero un abbraccio a
Gianluca
Paletti.
Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti voi e a chi ci ha seguito.
Eh sì, eravamo con Gianluca Paletti ieri sera tra i protagonisti della festa da Bertinelli dei Parma Club Melli e Osio. Noi siamo arrivati in chiusura, ringraziamo Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con un nuovo appuntamento a Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.